Dopo aver sfiorato passioni, amori, rivoluzioni, sogni e paure, tabù, ultimamente percorso il sentiero delle stranezze e delle oscurità umane con proiezioni riguardanti la follia, oggi Radiovisione offre un purpurrì di cinema.
Lavoratori!
Radiofonica.com presenta Radiovisioni.
Buonasera a tutti! Benvenuti in questa calda serata estiva di Radiovisioni.
Bentornati, è ritornata la voce solita, quella di Elisa. E questa puntata è un po' particolare perché, essendo a corto di idee, no, non eravamo a corto di idee, sono io che ho creato un po' di casini perché doveva venire un ospite, poi non siamo riusciti ad accordarci con i tempi e quindi questa puntata l'abbiamo dedicata al cinema estivo che, come di consueto tutti gli anni, ci accompagna nelle calde estate perugine, ed è il cinema del Frontone, organizzato da Cinegatti al Borgo 20 Giugno Perugia. Spettacolo unico, ore 21:30, prezzo 4,50 euro.
Noi abbiamo sperando scelto... che tutto funzioni.
Sì, perché alla prima proiezione alcune cose sono andate male. E noi abbiamo scelto alcuni film che secondo me e Michela sono abbastanza interessanti.
Che va, se detto... non avete visto nella stagione invernale, potete recuperare. Quella estiva.
Va detto che quest'anno il Cinema Frontone ha fatto una sorta di mescla, per dirla alla spagnola, tra un cinema più indipendente, che non attraversa circuiti commerciali, e un cinema più vagamente pubblicizzato, commerciale.
Comunque
quindi,
per direi l'80% dei film scelti, siamo su un'ottima garanzia.
Sì, assolutamente.
Ma a parte qualche piccola decadenza, per il resto ci siamo, cioè insomma c'è Ex, che è facilmente evitabile. Io l'ho visto, purtroppo costretta ad andare al cinema, è terribile. E Notte al Museo 2 anch'esso terribile.
Angeli e Demoni
anch'esso terribile. Io l'ho visti tutti, quindi non è che perché parlo di un film senza averlo visto. L'ho
perché
visto,
Michela, quando al Torreno fa 2,50 euro, ci va perché vuole andare a vedere.
Perché 2,50 euro sono una birra, quindi piuttosto che una birra mi vedo un film, che poi è una cavolata o meno, me ne posso pure andare prima volendo.
Certo.
A Notte al Museo 2 sono stata veramente tentata di andarmene, però lì comunque vengo sempre costretta, non andrei mai.
Io invece, Michela, ho una sorta di snobismo da intellettuale quale non sono, nel senso che non vado al cinema a meno che, neanche se è gratis, a meno che la cosa non mi interessi particolarmente.
No, assolutamente. Ma cominciamo a parlare di uno di quei film che invece io, per quelle che sono le mie remore anche mie di intellettuale, non avrei mai visto, perché interprete ne è Angelina Jolie, ma che invece mi ha stupito. C'è un Clint Eastwood che si rivela come al solito il regista, diciamo, dell'etica, lo potremmo definire. Infatti qui c'è l'individuo contro il potere corrotto, l'infanzia segnata da traumi, rapporto fra sistema sanitario e pazienti oggetto e pena di morte. Tutte tematiche che fanno parte del suo modus vivendi, che è abbastanza puro, potremmo definirlo. Siamo nella Los Angeles del 1928, la Los Angeles della Grande Depressione e del proibizionismo, dove una madre, interpretata da magistralmente, e lo dico con una vena di stupore, da Angelina Jolie.
Si spera anche che dopo anni e anni che fa l'attrice qualcosa abbia imparato.
Beh, c'è chi non impara mai, eh? C'è chi dopo anni e anni che, vabbè, impara qualcos'altro e per essere una grande attrice. Ma comunque, questa giovane donna, che giovane non è, ma è tutta di plastica, quindi giovane sembra, e per andare al lavoro, fa la centralinista, lascia il suo figlioletto a casa da sola. È un figlioletto tutto sommato molto responsabile, ubbidiente, ha un panino nel frigo, sa che se c'è qualcosa che non va si deve rivolgere alla vicina. Per il resto non è la prima volta che rimane solo, perché questa donna è stata abbandonata dal marito subito dopo il concepimento. Che succede? Questo bambino scompare dopo soli 5 mesi, la polizia di Los Angeles, che deve... praticamente, come possiamo definirlo? bisogno di far vedere la propria efficienza, di cioè lo stesso problema che c'è in Italia oggi, il problema della sicurezza. Non è importante se ci sia o meno, l'importante è come venga percepita. Loro devono far percepire che la sicurezza c'è. Infatti che cosa fanno? Pagano una madre per abbandonare il proprio figlio e far credere a questa donna che quel figlio sia il suo, quel figlio ritrovato, ma non lo è. Non è vero, quello non è il figlio. E pur di far vedere questa facciata di polizia efficiente che ha ritrovato un bambino scomparso, chiudono la donna in manicomio. Cioè le dicono: sei tu pazza che non riconosci tuo figlio. E questa donna continuerà a lottare perché quel figlio è l'unica cosa che ha e quindi non può perderlo. Aiutata solamente da un pastore presbiterano che guarda un po' a una radio, e sarà proprio grazie alla radio che riuscirà a diffondere questa ingiustizia. E
siamo carino. Nell'epoca in cui l'unico mezzo di comunicazione è la radio.
Sì, però vabbè, qui emerge tutto la vena, diciamo, religiosa di Clint Eastwood. È proprio un pastore, anche se poi è la storia vera, però è ovviamente molto enfatizzato.
Guarda
il fatto
caso,
che
è
sia
bravo
il pastore. Esatto. È più che bravo, non è una persona buona nel film, è una persona che lotta e lotta molto. E infatti riuscirà ad aiutarla, sarà lui a tirarla fuori dal manicomio, perché non è matta. Lei verrà sottoposta a elettroshock e tutto e di più in questo posto, perché praticamente gli verrà detto che se vuole uscire deve firmare questo foglio in cui riconosce che quel figlio è suo. Però non lo è, e se lei firma quel foglio non verrà più cercato il suo figlio vero. Che
fa pensare
dov'è.
A vincere,
è
perché
vero,
se la donna ammetteva che aveva inventato tutto, che in realtà non era moglie di Mussolini, che in realtà quel figlio non era il figlio di Mussolini, la potevano far uscire dal manicomio, altrimenti no.
Più o meno gli anni infatti sono gli stessi, siamo in due parti diverse del mondo quando si creano quelle empatie, no? Solo che questa donna ha avuto meno fortuna, perché Christine Collins si chiama, è esistita veramente. Questa storia è una storia vera, il figlio non verrà mai ritrovato, poi si scoprirà che è un contadino che ha questa passione per uccidere i bambini, ne ha uccisi tanti e vengono ritrovati questi 10 cadaverini. E a ucciderli è insieme a questo pazzo, è un ragazzo di 12 anni che è stato affidato a questo pazzo e che viene costretto a ucciderli. Un giorno scapperà perché non ce la fa più e si rivolgerà alle forze dell'ordine. Vengono i brividi a raccontarlo e io piangevo disperatamente, ovviamente, guardando queste scene. E racconterà alla polizia quello che è stato costretto a fare. Porterà i poliziotti sul posto, verranno ritrovati questi cadaveri di più di 10 bambini che non furono mai ritrovati, tranne uno che era riuscito a scappare e finalmente ritornerà dalla madre. Christine Collins, ovviamente non c'erano i mezzi per poter fare delle analisi sul DNA allora, no? Quindi quelle ossicine che vennero ritrovate non vennero mai attribuite realmente a qualcuno, quindi lei continuerà a cercare il figlio per tutta la vita, non lo ritroverà mai ovviamente. E è una storia di una donna molto forte, di una donna sola, ma che non si accompagnerà mai a nessuno e non si farà mai aiutare da nessuno a parte questo prete, e non darà mai segni di squilibrio nonostante il grave dolore che è sottoposta a subire. Questa storia è rivenuta a galla perché stavano per essere buttati tutti questi archivi di informazioni della Grande Depressione e del proibizionismo tra Chicago, Los Angeles, insomma, in quegli anni. E un ragazzo interessato a rileggerli trovò questa storia. Clint Eastwood l'ha presa a cuore, come nel suo genere l'ha portata a cinema, facendoci un gran favore a tutti, perché ne è uscito un gran capolavoro, secondo me.
Ottimo. E Michela ci ha parlato di Changeling, che ricordiamo verrà proiettato mercoledì 17 giugno, ovvero questa sera, sì, ore 21:30. Io parlerò di un altro film che verrà proiettato più avanti, ed è non parlerò, perché semplicemente abbiamo lo stacco musicale, non posso parlare adesso. Allora ascoltiamoci una versione live di Ironic di Alanis Morissette.
Musica.
It's a black fly in your Chardonnay. It's a death row pardon, too much too. Isn't it ironic? Don't you think it's like rain?
Rientriamo e adesso, sempre con la programmazione del Cinema Frontone, Cinema all'Aperto a Perugia, parliamo un po' di omosessualità
con Milk. Abbiamo voluto inserire Milk perché a nostro parere è un capolavoro, un film assolutamente antiretorico che ci riporta alla luce una stagione importante che non dobbiamo dimenticare, soprattutto oggi in cui sembra che alcuni diritti civili e politici per le minoranze vengano calpestati ancora. E stiamo parlando del periodo in cui in America c'è la rivoluzione, il primo gay pride e il primo uomo che assume una carica politica.
È vero, siamo nel 78, ricordiamo che anche qui a Roma si è...
Ah, non primo uomo, scusa, primo uomo omosessuale.
Ovviamente, vabbè. Sì,
da. No, giustamente
era un lapsus facilmente vincibile da, penso, da chiunque se stia all'ascolto. Quindi siamo nel 78 a San Francisco, qui c'è Milk interpretato da un meraviglioso Sean Penn,
meraviglioso,
che lotta per i diritti omosessuali. Siamo proprio, esatto, il film si concluderà più o meno proprio con questo gay pride che porterà al alla conclusione di quella che è la missione di Milk. E a questo proposito io vorrei dire una cosa attuale. Qualche giorno fa a Roma c'è stato una street parade dedicata agli omosessuali. E chi ne ha parlato? Avete sentito, avete visto dei servizi al TG? Prime pagine di giornali, qualcuno ha detto una cosa che ha invaso la città completamente, più o meno della stessa portata per persone e numeri, nessuno, tranne apposta, Liberazione.
Apposta dicevo che è attualissimo perché siamo in questo periodo storico, soprattutto in questi ultimi anni, stiamo arrivando ad una deriva xenofoba che ha portato proprio le minoranze,
anche omofobica,
le minoranze ad essere non solo viste con una sorta di sospetto, quasi si trattasse di appunto non normalità, quindi di conseguenza malattia, ma anche emarginate e anche private dei loro diritti. E non sto dicendo niente che è campato per aria, cioè sono cose reali.
È assolutamente vero, ricordiamo l'anno scorso quando c'è stata anche la manifestazione per i Dico, dove c'è stata una proprio fatta nella gran misura da lesbiche, o perlomeno comunque da donne, e ce n'erano tante che andavano appunto mano per la mano con i bambini anche. Ed è stato sicuramente, per me, per come l'ho vista io, è stato un voler rimarcare necessariamente quelli che sono i diritti dell'uomo, cioè il diritto allo stare insieme e il poter decidere per la persona con la quale si sta. Ma non è un diritto solo omosessuale, è un diritto questo che poi riguarda anche gli eterosessuali. Io per esempio sono contraria al matrimonio, idem, per un motivo che non riguarda né la legge né la religione, assolutamente. Il mio è un motivo proprio di etica. A me è sempre stato insegnato sin da bambina che una promessa è un debito, e nel momento in cui sei consapevole che non potrai ottemperare a quel debito, non devi farlo, esatto, sia al comune che in chiesa ti viene promesso di amare e rispettare
per
non
tutta la vita
mai quella persona finché morte non ti separi. Tu non ne sei, tu puoi promettere di amare e stare accanto a quella persona finché la amerai, non è detto che l'amore duri per sempre,
in e quel quindi... momento sei sicura che durerà, ma non puoi stabilire adesso quello che sentirai fra 5, 10, 20, 40 anni.
Esatto, e quindi la mia etica mi impone di non poter promettere qualcosa che so che forse non potrò mantenere, o forse sì. Quindi non potrei sposarmi per questo semplice motivo. Quindi se un giorno io dovessi essere in coma e la persona che sta accanto magari a me da 30 anni non può decidere, cioè è una cosa folle. È questa la follia che riguarda gli omosessuali e gli eterosessuali, è una battaglia dell'umanità intera, è questo che va concepito da tutti.
Gli omosessuali però a loro volta vengono anche privati di altri diritti e soprattutto vengono ancora stigmatizzati come malati, e questa cosa io davvero non riesco a capirla. È per questo che volevo parlare di questo film, scusate non parlo nel microfono, era per questo che volevo parlare di questo film, perché secondo me è un film assolutamente antiretorico, mai ideologico, ma sempre in qualche modo dolce, molto fine, si avvicina a noi con una sorta di, come per abbracciare, per farci vedere la vita di tutti i giorni di un uomo sessuale che non è diversa dalla mia, perché lui non è diverso da me. E in questo senso Sean Penn dà la prova di essere un grande attore. Harvey Milk, che è il protagonista del film, ripete a tutti: non sei malato, non sei sbagliato, e Dio non è vero che ti odia. Lo ripete a se stesso, lo ripete agli altri omosessuali vicino a lui che vengono schiacciati dalla paura del diverso della società. Lo ripete ai fanatici che vogliono abolire la Proposition 6, lo ripete a chi voleva precludere l'insegnamento scolastico per gay e lesbiche, come se un gay e una lesbica nel mondo lavorativo non avesse delle qualità più scadenti o comunque...
Sì, c'è anche una parte dedicata nel film proprio a questa cosa.
E lo ripete anche a noi che ancora, sia in Italia, quindi... nella nazione dove è presente il Vaticano
materialmente, ma non solo materialmente,
ecco, sia fuori dall'Italia, ancora permettiamo che ci sia questa omofobia subdola, la potremmo definire, e poi insomma lo fa Gus Van Sant, che pare si sia espresso universalmente sulle sue inclinazioni sessuali, e che abbia vissuto anche lui male questa sorta di emarginazione sociale, che non è un'emarginazione solo fisica, stiamo attenti, è un'emarginazione più sottile, per questo più
psicologica,
dolorosa.
È un non sentirsi accettati.
E infatti in questo film ciò che mi piace è che Harvey Milk, ovvero Sean Penn, dimostra la normalità dell'essere gay, fa cadere tutti quegli stereotipi che il mondo potrebbe avere nei confronti dell'omosessualità.
È un film, questo come quello di prima, dove c'è una grande personalità che lotta, e nel momento in cui lotta è talmente preso dall'obiettivo che vuole raggiungere, che ci trascina tutti, che possiamo essere presi o non presi dall'obiettivo che lui vuole raggiungere. A me non interessa sostanzialmente, personalmente, se i diritti omosessuali vengano stabiliti, nel senso che per un motivo egoistico parlo, ovviamente non parlo, certo, parlo come un me assoluto, non come un me Michela, però nel momento in cui io vedo che c'è una tale passione in questa lotta, un tale coinvolgimento di masse che riesce a portare a un reale cambiamento, che è un'elezione che arriva dopo tante sconfitte, che sì, è il tramutare un quartiere normale nel quartiere omosessuale, che diventa un po' il vessillo, cioè sono delle piccole cose che in realtà non cambiano niente, ma che invece cambiano molto. Sono come quelle tappe che noi giorno per giorno ci auguriamo di compiere per sentirci migliori. Perché lui lo fa non solo per se stesso, ma per tutta una comunità.
Sì. Anche perché chiaramente cambiamenti di questo genere, ad esempio cambiamenti nella prospettiva che abbiamo degli altri, non possono essere fatti con una marcia, hanno bisogno di tanti anni, hanno bisogno di piccole vittorie che si sedimentano nel corso della storia. Questa è stata la prima, molto importante. Voglio anche aggiungere che Gus Van Sant riesce a ricreare chiaramente con tutti, io scusate ma sono, adoro Gus Van Sant, lo metto proprio al vertice della mia piramide dei registi, e lo adoro soprattutto perché per questa sua tecnica molto particolare, in cui molto spesso c'è l'inserimento di filmati d'epoca, come li vediamo anche in questo film, che creano una connessione molto forte fra l'elemento filmico verosimile e la realtà vera.
C'è una sostanziale differenza per esempio da un Bell'occhio di Vincere, dove il filmato d'epoca, cioè il film è nella fotografia e nel come viene proiettato sullo schermo è molto simile a quella che è proiettato come immagine d'epoca, e quindi i flashback sono in qualche modo inseriti completamente nella vicenda del film. Qui invece si crea proprio una netta differenza, cioè è palese il senso che si vuol far capire che quella è realtà,
è realtà,
quello che si sta
è
raccontando
stata vissuta.
Nonostante sia un film, quindi anche a volte favolistico, c'è anche tutta la storia d'amore che ci prende ancora di più sul lato romantico, e che comunque ai fini del non è un documentario, ed è per questo che c'è inserita, perché è un film,
certo,
però è un film che parla di verità, ecco perché le immagini vere.
Poi chiaramente io non conosco le tecniche, ma come sai in tutti i film di Gus Van Sant l'inserimento di filmati vengono sempre fatti con una tecnica differente rispetto alla tecnica del film per essere riconosciuti. E inoltre aggiungo che una nota personale è che il film si conclude con la morte di Milk, che però è ripresa in modo non spettacolare, non è la morte
è una
di una
cosa
persona
che
qualunque,
quasi in sordina,
esatto,
del film non ti rimane quello,
esatto, ma ciò che è importante è la marcia finale, la grandissima marcia finale che a me ha fatto rabbrividire,
dove ci sono infatti anche le proiezioni,
esatto,
dei filmati reali, perché tutta una comunità, non solo più di omosessuali adesso, ma di persone prese da quella che è il battersi per i diritti civili, perché se qualcuno si è battuto per gli omosessuali, ci deve essere anche qualcuno che si batta per altri diritti che non sono solo degli omosessuali, ma che sono di tutti. Quello è come prendere una persona e elevarla a simbolo universale, la marcia finale, secondo me.
Certo.
Detto questo, parliamo ancora di omosessualità, ma di un ricordiamo che questo film invece è venerdì di 19 giugno proiettato sempre ai giardini del Frontone. Continuiamo a parlare di omosessualità e parliamo di Fuori Menù, che è un film spagnolo che è stato paragonato un po' ad Almodóvar. Beh, insomma, diciamo che di Almodóvar riprende la doppia commissione fra comico e impegno civile. In tutti i film di Almodóvar l'omosessualità che viene buttata sullo schermo anche qui come piena normalità, come se non ci fosse...
Ecco, questo mi piace dei film di Almodóvar, perché non c'è una sorta di... non so come dire, però messa in prospettiva del diverso. C'è,
esatto, non è il mio film è bello perché parla di qualcosa di cui voi non parlate. Non è così, perché per lui è come
è la
che ne so, love story. Parla di una storia d'amore, un film d'amore parla di omosessualità, è normale.
Punto. Senza pensare che l'omosessualità venga in realtà vista non troppo come la vede lui.
Perché tutto ciò che esiste è reale
come punto.
L'omicidio efferato, come il fascista, come qualunque cosa che può essere negativa o positiva agli occhi di chiunque è vista in maniera soggettiva.
Esatto.
Però esiste, e in quanto esistenza è normale.
Cioè,
allora perché un omicida è normale e certo. non è biasimato, e il suo essere a cinema anzi è motivo di prestigio del film. L'omosessuale no, non ha senso, anzi dovrebbe essere proprio
il contrario.
Anzi,
in lui non c'è proprio la definizione di normalità, diciamo che va oltre, perché non fa proprio la distinzione fra normalità e anormalità.
Esatto, viene portato sullo schermo ciò che appunto è esistere, e qui c'è un tentativo di riprodurre tutto questo. Ovviamente non è proprio così. Nacho García Veliglia è la sua prima opera cinematografica, è un regista di sitcom in realtà, e diciamo che nel film tutto ciò emerge. Viene detto che Fuori Menù fa venire in mente Almodovar, è per il mix sessuale, il tono tra scanzonato e drammatico, ma soprattutto è per l'aspetto di commedia sociale, un po' vecchio stile, vivace e amichevole. Lo dirige un regista imparagonabile a Pedro, esperto in sitcom TV come Un medico in famiglia. Scusate, sono un po' dislessica stamattina.
Ma lo siamo sempre noi.
E questo film parla appunto di Maxi, che è un uomo che ha un ristorante, che vuole assolutamente far vincere al suo ristorante una stella Michelin. Che come lo fa? Mettendo tutta la passione che può nella cucina, nel preparare questi piatti. Ma a un certo punto scaraventati nella sua vita saranno i suoi due figli, a ricordarci che ha avuto un passato eterosessuale. Ma subito dopo i figli arriverà un meraviglioso vicino di casa a ricordarci il suo presente da omosessuale. Invece si innamorerà di questo, ma al contempo è lo stesso innamorato dei figli. E qui tra il voler far capire che un omosessuale può anche essere un padre e il farci divertire con questa storia un po' scanzonata, il ristorante come tratta i suoi sottoposti, potremmo dire, il film va avanti facendoci ridere e passare sì un'ora e mezza piacevole. Non è di certo un capolavoro, però secondo me è un film carino, quindi se avete voglia di passare una serata leggera ve lo consigliamo.
E adesso invece vi consigliamo di ascoltare lo stacchetto musicale, perché è sempre una versione scusate, ma c'è Riccardo che fa delle gag bellissime. Ci ascoltiamo questa versione sempre in acustica di The Cure, Boss Don't Cry.
Sorry if I thought that it would change your mind, but I know that this time I have said too much, been too unkind. So I try to laugh about it, cover it all up with lies. I try to laugh about it, hiding the tears in my eyes. This boy so.
Just keep on laughing, hiding the tears in my eyes.
Rieccoci, e dopo una parte dedicata ai cosiddetti outsider, purtroppo, ma che non lo dovrebbero essere, ovvero gli omosessuali, tra il serio e il faceto, ovvero attraverso la storia di Milk, primo deputato omosessuale della storia americana, eletto nel 78, per passare poi da Fuori Menù, che è una commedia brillante e divertente spagnola. Adesso continuiamo con la programmazione del Frontone, parliamo
di Burn After Reading, il 2 luglio alle ore 21:30, stesso orario, quindi questo fantastico, nonché ultimo film dei fratelli Coen, una storia apparentemente senza significato, in cui l'unica realtà, proprio come in Non è un paese per vecchi, sembra essere l'aggressività e la violenza degli uomini. Già dalla prima inquadratura capiamo che i registi sono estremamente bravi, hanno un tocco geniale. È una inquadratura molto lunga, di un campo lunghissimo, l'occhio del cinema che parte da un ipotetico punto di osservazione totale al di sopra del nostro pianeta, poi con un effetto alla Google Art che conosciamo bene, prende il via una zoomata che ci implode, ovvero ci proietta direttamente dentro una realtà che noi non, di cui non sospettavamo l'esistenza, ed è un ufficio burocratico della CIA, in cui un uomo, che è il grandissimo John Malkovich, sta per essere licenziato a causa dei suoi problemi con l'alcol. Da qui, e non mi dilungo sull'intreccio, che è abbastanza geniale, nonché inconsueto, ha inizio tutta una serie di peregrinazioni, di incontri fortuiti e di persone che in qualche modo si riallacciano perché lui conosce quella che sta con quell'altro. Tutta una storia complessa e apparentemente nonsense, dove ciò che regna sovrana è la stupidità dell'essere umano.
Strano, gli uomini sono così intelligenti tutti.
Tutto è governato dal caos, dal fraintendimento e dalla futilità. Che senso ha tutto questo, ci potremmo chiedere alla fine del film, ed è la frase che infatti chiude la pellicola stessa, perché nell'ultima inquadratura un alto funzionario della CIA chiederà al suo collega: che cosa abbiamo imparato dagli eventi? Niente. Ed è così che si chiude il film, ma niente non è tutto il rivolo di sangue e di violenza che c'è stato, che sono le uniche realtà, e tutta la stupidità proprio spicciola degli esseri umani, che non sono portati a pensare prima di agire, che è quello che proprio fa da collante dal film stesso. Ed è tutto proprio, si riallaccia al sarcasmo crudele e alla genialità dei fratelli Coen. Ora, questo film ripropone tutto il mondo dei losers che i fratelli Coen vogliono andare ad indagare, che sono un po' ipodotati sul piano intellettuale, e che presenta comunque una sorta di retrogusto amaro. Ecco, questo potremmo dire dei fratelli Coen, e così anche di questo loro film, che da molti è stato dichiarato un film minore, ma che secondo me non lo è, perché al di là di questo caos apparente c'è appunto il caos delle nostre vite in cui che vanno descritte, così come lo fanno i fratelli Coen, con questo humor nero e con questo sarcasmo da intellettuale, però, anche quando sembrano muoversi verso un'assoluta ricerca del divertimento più puro. Tutto in realtà è molto più complesso di come appare. Riccardo, non conosci la parola divertimento, che viene dal francese, che significa proprio momento di hilarità, in cui che prendono chiaramente ad oggetto della loro critica un mondo in cui è importante soltanto apparire, dove tutti sognano apparire per sentirsi meglio con se stessi, e in questo film non vanno sottovalutati gli attori per me sono fondamentali in questo film, perché c'è un George Clooney fantastico, alla ricerca di storie di sesso che durano notte sola, e della sua corsetta tra una storia e l'altra, un Brad Pitt fonato, come diceva un'amica mia, con i capelli anni 80 e che mastica continuamente chewing gum a bocca aperta, lavora in una palestra, un fisico tutto palestrato. Questo John Malkovich dilaniato dall'alcol, e altri personaggi minori che però danno vita a tutto a quello che è la stupidità umana. E noi ci appassioniamo proprio a questi personaggi. Il film rappresenta poi una sorta di costante altalena, perché praticamente è un'altalena fra la ricerca alta delle potenzialità del cinema e dall'altro l'inettitudine proprio di non l'inettitudine ma la frivolezza del sentire comune nel mondo piccolo borghese in cui viviamo.
E ora passiamo alla proiezione del Frontone del 23 luglio.
L'ho ricordato quando è il 2 luglio.
Esatto. Okay. E partiamo nel 1956 alla volta dell'isola di Cuba insieme al medico argentino Ernesto Guevara. Stiamo parlando di Cielo Argentino, film che porta la rivoluzione al cinema. Film che dopo 8 anni di lavoro Soderbergh riesce a farci vedere e emozionare sicuramente. Un film che io, nonostante abbia letto innumerevoli biografie del Che, abbia visto documentari, anche film come I diari della motocicletta, non sono mai stata così tanto emozionata da la biografia di questo, di quello che io ritengo un mito, a prescindere dal colore politico che chiunque possa avere. È sicuramente una persona che ha portato alla ribalta un popolo che, ricordiamo, non è il suo, sacrificandosi e abbattendo quello che è un regime dittatoriale, regime di Fulgencio Batista. E questo è proprio quello che ci racconta questo film, attraverso quello che potremmo definire il meccanismo della pedinamento, esatto, che è quello che ricorderete nella puntata sul neorealismo, ne abbiamo lungamente parlato, è il metodo che usava il nostro Zavattini, che rientra insomma nella cultura cinematografica di chiunque. Se non lo sappiamo manualisticamente che cosa è, lo sappiamo senz'altro perché tutti noi l'abbiamo prima o poi visto trasportato al cinema. Beh, più che dire che questo film mi ha emozionato particolarmente, ovviamente ho pianto anche qui, è una cosa che, che prescinde la visione del film. Riccardo, quando è finito il film, mi ha detto: mica, perché poi questo film è seguito Che Guerriglia, e fa: mi raccomando, Che Guerriglia, lo sai che muore nel finale, eh? Lo sai, non c'è bisogno di... Però, e invece Che Guerriglia non mi ha poi così tanto emozionato, perché al cinema del Frontone sarà il giorno seguente, seguirà, non è esattamente con lo stesso tono, con la stessa,
un taglio diverso,
lo stesso stile del primo. Qui c'è appunto unire presente e flashback, ovvero il mito del Che che nasce dopo la rivoluzione a Cuba e il Che invece che lotta in queste foreste sterminate, quindi con la sua compagnia. Invece nel secondo film, vabbè, c'è una rivoluzione che è meno importante, sicuramente non ricordiamo tanto come quella cubana, insomma. E quindi è forse anche per questo che ci emoziona di meno. E poi in secondo luogo, appunto, è la sua disfatta, è il non riuscire a portare a termine il proprio piano. E poi è un film silenzioso, senza colonna sonora, tutto anche questo seguito nella guerriglia, passo per passo, sembra sempre lo stesso, è quasi claustrofobico, cioè la labirintite, insomma, 3 ore uguali. Però vabbè, sempre sicuramente un capolavoro.
Però appunto Soderbergh ha voluto, e ci ha messo tanti anni per farlo, seguire da vicino la vita e mostrare proprio, non fare un film che avesse tutte le caratteristiche del film per la fruizione, ma fare un film che facesse entrare lo spettatore nella vita del Che, appunto seguirlo nella sua vita, che era fatta di quello, era fatta di battaglie, di cammino interminabile in mezzo alle foreste.
Esatto, e ci vuole far camminare insieme a lui.
Esatto.
Però noi italiani, che dopo lo diremo meglio nella trattazione di un altro film, non riusciamo mai a vedere un film nella lingua originale, quasi come
e
se fossimo dei decelebrati. Qui perdiamo una componente essenziale del camminare insieme,
sì,
al Che, che è quella del percepire che lui è uno straniero. Cioè noi lo sappiamo mediante la conoscenza privata del personaggio,
sì,
sappiamo che il Che non era un cubano, però non lo percepiamo dalla lingua, tranne che da un piccolo sketch all'inizio del Cielo Argentino, quando c'è la confusione, mi pare, del termine tenda, che dice: ah, perché non si dice così in argentino? No, non si dice così. Vabbè, e c'è solamente questa
ci
cosa
perdiamo...
che è messa lì così, e tu dici: ma Ma che era?
Perché ci perdiamo proprio un elemento fondante del film.
Sì, perché il percepire che lui sta combattendo per un popolo che non è il suo è sicuramente essenziale nella biografia di Che Guevara. E così noi lo perdiamo. Nel film c'è, ma noi italiani deficienti, perché non siamo in grado di guardare un film in lingua originale, perdiamo una pietra miliare della comprensione della vita anche di questo personaggio.
E comunque Soderbergh ha fatto un film come solo lui poteva fare, con quegli elementi che gli sono proprio, sono il suo marchio di fabbrica, prima con gli stacchi avanti e indietro nel tempo e poi con gli spostamenti oltre che temporali anche spaziali, dalla foresta tropicale appunto alla sede delle Nazioni Unite. Con questo film Soderbergh ci parla del CE, ci fa avvicinare a lui, ma parla anche di se stesso, del suo cinema, che è stato sempre a cavallo tra l'esplorazione e il percorso diplomatico, tra le immagini dell'avventura e la società dello spettacolo. Anche se qui direi che l'immagine, insomma, del spettacolare del CE è soltanto presa di striscio in alcuni momenti, perché è chiaro che poi, dopo le sue vittorie, è diventato anche un uomo famoso e quindi acclamato dal pubblico. E un CE che...
Se non fosse poi per il declino boliviano. Che ha condotto alla morte.
Un CE che rinasce nel corpo... scusate se lo dico, ma stupendo di Benicio del Toro.
Sicuramente più massiccio.
Sì, sicuramente più massiccio.
Dell'asmatico.
Infatti,
ma...
infatti non so, di solito per farle assomigliare ai protagonisti fanno o dimagrire tanto o ingrassare tanto gli attori.
In ma perché in realtà, allora praticamente noi esigenza. Con Che Guevara abbiamo più o meno una visione come quella di Gesù Cristo, no? Tu, Gesù Cristo, chi cacchio l'ha mai visto? Nessuno lo sa, però tutti quanti abbiamo perfettamente un'immagine del suo viso. Perché l'abbiamo, perché c'è questa iconografia legata al suo viso, così non al viso di Che Guevara, perché ne abbiamo delle foto, ma alla sua fisicità. Non è vero che era mingherlino, era bello possente.
Sì,
e
sì,
quindi
infatti.
Benicio del Toro, in realtà, noi guardandolo, anche a me, ha dato questo, ma è possibile,
un po' troppo grosso.
E invece no, era
cioè,
così.
Io non direi mai troppo grosso nei confronti di Benicio del Toro, però
nell'interpretazione di Che Guevara, però in realtà era così, non era un mingherlino, se no non avrebbe potuto, nonostante fosse gravemente malato, non avrebbe potuto reggere tutti quei mesi.
E poi ricordo che le persone asmatiche comunque non tendono al dimagrimento, al contrario, perché l'asma necessita, per essere curata, sì, necessita di grandi quantità di cortisone che, come sappiamo, creano ritenzione idrica,
sì, ti fanno gonfiare.
Quindi noi abbiamo l'immagine dell'asmatico come del deboluccio magro, ma in realtà non è così, è debole ma non è magro. E comunque Benicio del Toro è già dallo sguardo, da ricostruisce perfettamente proprio quasi la natura intima del CE.
Sì, gli assomiglia terribilmente, uguale, soprattutto nelle immagini della, insomma, dell'icona di Che Guevara, quella che portano sulle magliette, che è uno sketch di quando io ero bambina. Diceva: ma chi è quello? Chi è Che Guevara? Perché ce l'hai sulla maglietta? Boh, è un tipografo, uno che fa magliette. E quell'immagine che, insomma, tutti bene
conoscono.
O male conosciamo. Ed è proprio lì che è identico, questo capello di lato un po' cotonato, il cappellino, la barba rada, è identico, è
esatto.
Veramente identico.
Ti leggo questo piccolissimo pezzo di critica. Cosa fa Soderbergh con questo film? Ci fa entrare nella dimensione esperienziale della rivoluzione, al ritmo dei passi stanchi, delle notti di veglia, delle decisioni da prendere sul momento, degli errori commessi per sempre, per raccontare di un uomo che ha fatto di un'idea una pratica, per esporci in pratica un'idea di cinema.
E ora una nuova pausa musicale, vi facciamo ascoltare Losing My Religion,
live.
Losing my religion, try and keep up.
Ancora una volta in studio, ancora una volta con un po' di programmazione del frontone. Adesso
passiamo a questo film che verrà proiettato, un attimo che lo cerco, vabbè non lo trovo, ne parliamo dopo, La classe entre les murs. È un film francese di questo regista Canté, regista Canté, è il quarto film di Canté che vince la Palma d'Oro a Cannes, meritatamente, nel 2008, basandosi su un libro che è il libro Entre les murs di Bogadot, che qui è protagonista e co-sceneggiatore, che aveva già vinto il premio France Culture Télérama. Letto in un francese italianizzato.
L'11 agosto.
Perfetto, l'11 agosto, non perdetevelo. In settembre Canté gli chiese di trasporlo in un film da girare nel 2007 e decisero di farlo nel collegio François Dolteau, sito nel 20° arrondissement della periferia di Parigi, proprio vicino alla scuola dove per 4 anni Canté aveva insegnato. In pratica questo film è un documentario o docufiction, potremmo dire, perché essi... realizzato alla maniera con materiale filmico, ma di fatto ci fa vivere l'esperienza di una classe multietnica e quindi difficile da gestire, tra francesi, nordafricani, europei dell'est e cinesi, e che fanno difficoltà a parlare la stessa lingua e a capire che la cultura gli servirà anche una volta usciti dalla scuola. Del resto il sistema scolastico francese è da sempre additato e accusato di segregazione, non di integrazione, uno spazio in cui le differenze linguistiche e culturali diventano diseguaglianze e si aggravano anziché essere superate. E potremmo addirittura dare una definizione più specifica di questo film parlando di docufiction sociologica, che affronta proprio il lato poetico della sociologia, che è girato con un largo margine di improvvisazione nonostante sia stato scritto nella maniera più dettagliata, e che fanno di questo film un film onesto e autentico, e proprio per questo coinvolgente, che si pone senza tante domande senza la pretesa di darle la risposta a tutte, in cui soltanto nella parte finale la finzione prevale sul documentario. Si potrebbe dire che non è un film tanto sulla scuola, ma vedi il titolo originale Entre les murs, un film dentro la scuola, in cui questo insegnante progressista che vuole fare capire ai suoi studenti che per lui sono importanti, che non gli interessa che prendino un bel voto all'interrogazione, al compito scritto, ma che capiscono quello che lui vuole trasmettergli, che è prima di tutto uno scambio generazionale, non si arrende nonostante loro dimostrano distratti, non desiderosi di imparare, anche maleducati a volte. Non si arrende perché è consapevole che le provocazioni che i suoi studenti gli pongono in realtà nascondono una richiesta di aiuto, cioè è come se gli studenti gli dicessero: vediamo quanto sei disposto a sopportarci, e alla fine se tu saprai convincerci ed entrare nelle nostre vite, ti faremo sarà la prova, insomma, che ci starai a cuore, che quello che ci hai detto in tutto questo anno l'avremo appreso.
E dopo un film che parla di scuola, pensando alla scuola italiana, possiamo solo rammaricarci.
Volevo dire altre due parole, però mi ero un attimo fermata per riprendere fiato. Non c'è tempo per altre due parole.
Passiamo al 28 luglio e passiamo alla proiezione di Giù al Nord, anche questo film francese, dove c'è anche qui, come in C'è, una garanzia di non comprensione da parte del pubblico italiano, poiché è costretto a vederlo doppiato. In una critica si legge questo: bisogna dire che la posizione sul doppiaggio espressa su queste pagine resta immutata. Perché infatti continuare a trattare il pubblico italiano da sottosviluppato mentale? Non è più analfabeta degli anni 30, 40, 50 e anche 60, in più fa parte dell'Europa. Non si capisce proprio perché dobbiamo continuare con questo protezionismo linguistico. Insomma, Giù al Nord doppiato è piuttosto agghiacciante, nonostante ci sia tra gli altri la voce di Stefano Masciarelli che tenta il vernacolo nordico. In questo film, appunto, questo il protagonista, che è un impiegato delle poste, si vuole trasferire in Costa Azzurra per accontentare la moglie, si fingerà invalido e poi con una serie di gag si scoprirà che in realtà invalido non è, appunto, affinto. Quindi verrà minacciato di trasferirsi al nord, questo lontano nord dove nessun francese vuole andare. Cioè, si chiama Giù al Nord in italiano, ovviamente non è il titolo originale, proprio per farci rendere l'idea che il nord da loro è visto come il nostro meridione,
sì.
Quindi nessuno ci vuole andare, sia per incomprensibilità linguistica, perché si pensa di andare incontro a degli zotici, si mangi male, nessuno capisca niente, sia
un
posto
sottosviluppo,
dove, esatto,
quasi,
dove non ci sia la società, cose che ovviamente poi non sono vere. Si trasferirà in un primo momento preso da questa incomprensione linguistica nei confronti delle persone che lo accolgono, che parlano tutti questi sci, bidi, sembra quasi spoletino in realtà, ovviamente nella traduzione italiana, arriverà appunto in questo nord. E il cibo gli sembrerà disgustoso, gli daranno un appartamento non ammobiliato, eccetera, eccetera. Quindi tutto quello che lui pensa sembra realizzarsi. In realtà non è così. Dopo pochi giorni capirà che lì si trova benissimo, si diverte tantissimo. La gente è ospitale, allegra, divertente. Bevono, ridono, si ubriacano e lavorano. Capisce che la lontananza è l'unica cosa che fa funzionare il matrimonio con la moglie. Quindi che fare? Mantenere la bugia di questo nord esotico con gente brutta, burbera, per non farsi raggiungere dalla moglie, o dirle la verità e quindi farsi raggiungere e distruggere così il matrimonio? Manterrà la bugia, ma a un certo punto questa moglie amorevole, riscoprendo l'amore per il marito dalla lontananza, dirà: no, non posso permettere che tu stai da solo lì in quel posto con quella gente brutta, mangi male. No, va con lui, i suoi amici architetteranno un piano per fargli vedere che veramente questo nord è così retrogrado, lo porteranno in una via di questa città, la gente si affaccia, tipo buttano la spazzatura dalla finestra, si affacciano con i fucili, cose che in realtà non sono vere, tutta una scenetta architettata, e la moglie lì piangente: oh mio Dio, come fa tutti questi mesi a vivere in questo posto, no, rimango con te, lì proprio non sa che fare. Alla fine vabbè, verrà raccontato tutto alla moglie, quella che viene definita una commedia degli equivoci, sicuramente, nonostante appunto la traduzione italiana sia agghiacciante, molto molto divertente.
Allora, un altro piccolo stacco musicale per poi finire con i consigli di Elisa. Ci ascoltiamo Human Behavior.
Stacco musicale che durerà qualche secondo per poi cullarci appunto sui consigli di Elisa.
To a human and human behavior, be ready to get confused. And me and after I step in deadly no logic to human behavior, but yet so irresistible. And me and there is no man sit on charity. They totally moody. Hermes, human behavior. Then all of a sudden we turn happy.
Con questa colonna sonora che, come di consueto, vi vuol far ricordare che siamo le Enrico Ghezzi di Radiofonica, la nostra meravigliosa rubrica I consigli di Elisa.
Questa volta i consigli saranno posti in ordine cronologico, seguendo appunto il frontone cinema all'aperto, e cominciamo con il 25 giugno, giovedì 25 giugno, in cui verrà proiettato Revolutionary Road. Anni 50, Frank e April Wheeler sono una coppia della classe media americana, vivono vicino a New York in una bella casa di benestanti, ma sono in forte conflitto riguardo allo spazio da dedicare ai propri desideri, e da qui nasce questo film dalla regia di Sam Mendes. Passiamo poi, Michela, al bambino con il pigiama a righe, 28 giugno.
Bruno è un tranquillo ragazzo di 8 anni, figlio di un ufficiale nazista, la cui promozione porta la famiglia a trasferirsi da Berlino in un'area desolata in cui questo ragazzino solitario non trova proprio nulla da fare, per la regia di Mark Herman.
Passiamo poi al 3 luglio, un film da consigliare soprattutto ai perugini che amano Filippo Timi, Come Dio Comanda. Provincia del Nord Italia, case sparse costruite lungo una superstrada in mezzo a depositi di legna, centri commerciali e neon. Qui vivono e qui nasce questa storia di amore e sofferenza, un padre e un figlio, Rino e Cristiano Zena, dalla regia di Gabriele Salvatores, e libero adattamento del libro di Ammaniti.
Adesso un film scandalo per la regia di Lars von Trier, un film drammatico horror pornografico, è Antichrist. Riprende la teoria secondo la quale il mondo sarebbe stato creato da Satana. Vede una coppia che in seguito alla morte del figlio cerca un po' di pace, andando a trascorrere un breve periodo in vacanza.
Domenica 12 luglio verrà invece proiettato Walzer con Bashir, ormai famoso. Una sera in un bar, un vecchio amico racconta al regista Ari Folman un incubo ricorrente nel quale 26 cani feroci lo inseguono. I due giungono alla conclusione che c'è un legame tra l'incubo e la loro missione. Non vi sveliamo altro.
Un film nel quale abbiamo parlato nella puntata sulla pazzia di Marco Bellocchio è Vincere, Mussolini alla direzione dell'Avanti, quando incontra Ida D'Alzer, antimonarchico e anticlericale. Mussolini è un ardente agitatore socialista, impegnato a guidare le folle verso un futuro di emancipazione sociale, ma poi il film verterà sulla figura di lei.
Quando è in onda? Il 31 luglio, Vincere. No, non in onda, ma verrà proiettato. Poi abbiamo Frozen River, che vi consiglio perché è il film che ha vinto il premio della critica del Sundance Film Festival. Verrà proiettato lunedì 3 agosto, in italiano Fiume di Ghiaccio. Dopo aver visto disattese tutte le sue speranze di comprare una casa prefabbricata, in quanto il marito è sparito dopo aver speso tutti i soldi nel gioco, Ray, che oltretutto ha anche due figli a carico, è disperata. Inizia così il suo viaggio. Regia di Courtney Hunt, film drammatico, appunto lunedì 3 agosto. Poi ancora Vicky Cristina Barcelona, un film fantastico, molto dalle atmosfere molto leggere ma didascalico, in qualche modo avvincente, dalla regia geniale di Woody Allen, venerdì 7 agosto. Due turiste americane, Vicky e Cristina, in viaggio a Barcellona, fanno perdere la testa ad un irresistibile pittore spagnolo. Irresistibile sì, è Javier Bardem. Se già non bastasse questo triangolo amoroso a rendere bollente la situazione, ci si metteranno di mezzo altre esperienze.
E lunedì 17 agosto la commedia nera che ci ha fatto tanto ridere, Louis e Michelle, le lavoratrici di una fabbrica francese, hanno una sorpresa. Improvvisamente la fabbrica è stata smantellata, i dirigenti spariti, le operaie vagliano varie ipotesi ma non riescono a trovare una soluzione. Un film che ci ricorda un po' Il Grande Capo di Lars von Trier.
E per finire The Wave, ovvero l'onda. Martedì 1 settembre, regia di Dennis Gensel, per spiegare la genesi di una dittatura, un professore mette in atto un singolare esperimento. Una classe di una trentina di studenti viene indotta a forme di cameratismo attraverso l'uso della disciplina. Ne vediamo gli esiti.
Ciao a tutti, grazie dell'ascolto.
Alla prossima.
Radiofonica.com presenta Radiovisioni.